Bentornati a G-Cookies, questa è la puntata numero 14, direi la seconda del mese di gennaio, se è andato tutto come pensiamo. Vi introduco chi condurrà con me questa puntata. Saluto Mario da Berlino.
Salve a tutti.
E c'è di nuovo con noi l'ospite della puntata precedente, Giuliano.
Ciao a tutti.
Bene, bene, benvenuti. Questa è una puntata leggermente più rapida delle puntate solite. Oggi parleremo di un po' di cose una dopo l'altra, visto che la puntata dei regali di Natale è andata a pallino a metà di dicembre. Questa puntata sarà cosa potete regalarvi per Carnevale. Non si tratta di costumi, travestimenti o bugie, ma si tratta di cose che sono inerenti il nostro podcast. Dico bene?
Giusto, giusto.
Perfetto. Allora, visto che il tempo è tiranno, direi che possiamo cominciare con questa cosa. Se volete, tenete pronta la carta di credito. Se avete paura, nascondetela, esatto. Bruciatela, fate qualche cosa, perché in questa puntata vi avvisiamo, non è colpa nostra, ma vi inviteremo a spendere.
Okay? Giusto. Io volevo giusto dire, Giuliano, se tu qualcuno dei punti che abbiamo nella scaletta ne vuoi parlare tu, oppure qualcosa che vuoi aggiungere, tu buttati in mezzo o chiedici cose sulle robe di cui parleremo, ok?
Perfetto.
Perfetto.
Allora, direi di partire con la novità di dicembre, che nessuno si aspettava, che è arrivata, che ha scombussolato il mercato delle schedine, ma che non è più disponibile perché non si riesce ad acquistare il Raspberry Pi 0. Mario, oddio, vuoi fare tu una introduzione?
Esatto, vorrei solo dire, forse per quando usciamo sarà disponibile, spero, però diciamo adesso ancora, diciamo, non è ancora disponibile. Ce ne sono state fatte, penso in totale una decina di migliaia di copie, fondamentalmente di copie, sì, non è un libro, di schede. Il Raspberry Pi 0 è una versione, diciamo, più minimale possibile del Raspberry, è ancora più piccolo del Raspberry A e A+. Fondamentalmente c'è il chip Broadcom su cui hanno montato la micro USB per il power, una micro USB come USB normale, quindi per attaccarci periferiche, un'uscita HDMI, le uscite e ingressi GPIO, e questo mi sembra. E fondamentalmente è di una dimensione ridicola, cioè qualcosa come, se non mi ricordo male,
due monete da 2 euro.
Sì, l'abbiamo misurato per come vedere il PCB, una roba tipo 65x35 mm, una roba del genere.
È veramente piccolo, è leggerissimo, cioè sembra davvero che non esista.
Esatto.
È immateriale. La cosa comoda è che consuma poco.
Esatto, roba, stiamo parlando di 160 mAh se non sbaglio.
Sì, più ovviamente la Wi-Fi. La cosa scomoda è che con una sola porta USB la prima configurazione è un po' un casino se non avete un hub, perché dovete attaccarci la tastiera e la scheda di rete.
Se non vuoi fare le cose da matto come faccio io, che fai tu tramite macchine virtuali, o se hai Linux in realtà puoi montare la screen e cambiare tutto quello che vuoi. Però basta,
sì, comunque
un hub da 2-3 euro.
Sì, con un hub che tutti quanti tipicamente,
esatto,
hanno in casa,
esatto,
perché le USB
comunque
non bastano mai.
Giusto. Diciamo, i fattori salienti del Raspberry Zero: il primo è che costa $4 se lo trovi, che è la cosa o 5, scusami, è la cosa fondamentale, quindi quello che secondo me lo rende un killer per le applicazioni IoT. Il bello è che è una macchina, è un Raspberry fondamentalmente, quindi c'ha un ARM 11, c'ha un GHz, che è apparentemente quello del Raspberry B versione 2 overclockato, mezzo giga di RAM e legge le micro SD, e riesce a reggere come il Raspberry un output HDMI HD. Quindi per un oggetto così piccolo è davvero assurdo. Io quello che ho fondamentalmente lo userò per sensoristica intelligente, quindi... Se avete sentito la puntata precedente in cui abbiamo parlato del ESP8622, come quello, ma più di quello, avrà una Debian montata su, quindi che mi permette di entrarci da fuori, di poterlo comandare in remoto, di poter fare aggiornamenti, di poter, diciamo, avere un diciamo, consuma un po' di più di un, chip ESP, però è molto più flessibile. Quindi, come i computer odierni, siamo passati da un oggetto molto più embedded a un oggetto un po' più grande, che consuma di più, però molto più flessibile. Quindi, io posso cambiare lo stesso hardware con varie configurazioni al volo, senza dover flashare, senza dover cambiare nulla sull'oggetto, perché ha un sistema operativo dentro che interpreta i miei comandi. E questa è la mia sensazione. Volete qualche cosa da aggiungere sullo Zero?
No, direi di no. Io direi che ovviamente se non lo trovate a $5 ma lo trovate a 150, vi comprate a 20 dollari il Raspberry A più e siete, esatto, a posto così.
Oppure
cioè, non spendete $100 su eBay, perché ora
ma c'è di tutto, ricordiamo, sì, anche altre case di cui parleremo giù, cioè c'è anche altra roba. Non spendete tanto, perché sì, secondo me tra 1-2 mesi vi ritireranno davvero dietro, usciranno nelle patatine, le troverete ormai.
Speriamo.
Esatto. Diciamo che converrebbe non prendere il kit di tutti i micro adattatori direttamente da chi ti dà il Raspberry, perché sì, costano cifre.
E invece comprarlo dal
nostro amico dietro l'angolo
cinese. Il famoso angolo cinese, no? Tutti ce l'hanno.
Il famoso piccolo angolo cinese,
esatto,
qua,
ma è un pass
qua da noi.
No, davvero, diciamo, la maggior parte, come noi, la maggior parte di queste cose, che di adattatori che servono, forse a parte l'adattatore micro HDMI, ci abbiamo più o meno tutto a casa. Cioè anche le schedine le ho prese su eBay a una classe bassa, perché ci devo fare a 3 euro, cioè più o meno ti riesci a trovare tutto a prezzi. Devo dire che i kit costano un po' troppo per quello che ti danno, cioè l'hardware che ti vendono, a parte lo Zero, non vale davvero $5-6 secondo me, o 3-4 euro. Poi te la fanno pagare 10 perché va figo.
Sì.
Vabbè, comunque, per ricapitolare, se lo volete cominciare a cercare in posti come Piat, Pimoroni, Adafruit, e anche se non ce li hanno, loro vi permettono, come ho fatto io, di lasciare la vostra mail e vi avvisano quando tornano in stock. Io ho trovati, cioè mi hanno avvisato la sera stessa, ne ho ordinati un paio, e anche Francesco, quindi siamo riusciti a beccarli abbastanza semplicemente, cioè non ci sono state corse assurde. Con applicazioni fondamentali che io pensavo di utilizzare, e poi ne parleremo un giorno, che già ho messo su, e tra l'altro che è una cosa che sta nell'ultima distribuzione Debian, di usare Node-RID, che è un'applicazione, un editor visuale per applicazioni IoT, quindi per poter gestire un po' come Scratch, di cui parlavamo l'altra volta, che è la piattaforma di programmazione pensata per i bambini, che è su Raspberry, per ordinare tutti i tuoi oggetti IoT e poi per poterci mettere dentro anche altra roba, quindi tirare servizi web, tutto rimischiato, sensoristica con il web, poter fare login di sensori, qualsiasi cosa. Quindi se voi utilizzate l'ultima Debian, già c'è dentro. Quindi questo è più o meno quello che avevo da dire su Raspberry Zero. Quindi direi che possiamo switchare al prossimo punto.
Yes, il prossimo è una scheda, loro lo chiamano hat come cappello, Arduino lo chiama shield, comunque è un oggetto che si pianta sopra il Raspberry Pi e lo trasforma, si chiama Astro Pi, l'ho visto oggi, è una scheda bellissima.
Bellissima.
È veramente, non costa poco, però è veramente bella. Mario, dici un po' cos'è che fa?
Ah, diciamo SenseHat è un'altra che è stata sviluppata per questa scheda Astro Pi. La scheda Astro Pi, come diceva Francesco, ha una serie di sensori embedded sopra, diciamo ha un form factor più o meno come un Raspberry, voi ce lo attaccate su e avete a disposizione tutti i GPIO che è Raspberry di suo, una schiera di LED 8x8 che potete utilizzare come matrice per poter scrivere cose, RGB, quindi con i tre colori. In più avete su, direttamente, senza dover saldare niente, un giroscopio, un accelerometro, un magnetometro, un sensore di temperatura, un barometro, un sensore di umidità e un micro joystick, che non fa mai male. E in più c'è una libreria Python che ti serve direttamente per interfacciarti con questa scheda e non dover scrivere una riga di codice in più, se non tirami dentro la lettura di questo sensore, quindi so l'accelerazione, come mi sto muovendo, la temperatura intorno alla scheda, eccetera. Tutto ciò è stato sviluppato per questo progetto che si chiama Astro Pi, che praticamente è mandare Raspberry sulla stazione internazionale ISS. La cosa bella dietro, secondo me, che potreste utilizzare anche con i vostri, chi ha bambini, figli in età, come dire, in età inculcabile per la programmazione, volete deviarli, è che è stato fatto questo progetto hardware e poi tutto il software è stato in Inghilterra, perché la Raspberry Foundation, in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Inglese, ha chiesto alle scuole di sviluppare qualcosa. Sono state selezionate 7 progetti tra giochi, cose tipo vedere dove la stazione spaziale è in quel momento, far vedere agli astronauti la bandiera di quel posto, roba di monitorare i parametri ambientali come la temperatura e legarli a oggetti che vengono costruiti in un mondo Minecraft a terra, e altre milioni di cose, cioè milioni, sono 7 progetti per ognuno con molte idee dietro, tutte sviluppate da studenti, la cosa che mi ha colpito moltissimo. Quindi se avete dei bambini, o anche se siete insegnanti, se avete gruppi, tipo roba di come dell'ultima puntata, della puntata in cui Francesco ha parlato del Fab Lab, se avete un gruppo di ragazzi di un'età, diciamo, scolare, che possono interessarsi a queste robe, tu mischi lo spazio e lo sviluppo con Raspberry, secondo me fai proprio il boom, cioè davvero una cosa molto molto affascinante e poi fatta molto bene. Quindi se vedete un po' sul loro sito è davvero ben fatta, non è stata una cosa improvvisata. Quindi direi questo è più o meno sull'Astro PI e sul SenseAt.
Perfetto.
Ok.
Passiamo a una scheda che è un'alternativa al Raspberry, ma che fa qualche cosina in più, che è la nuova Neo prodotta dalla Yudu. È una scheda come le altre, solo che ha il form factor dell'Arduino, ha i GPIO tipo quelli di Arduino, in più ha i GPIO della loro scheda, ha una serie di sensori a bordo, ha l'accelerometro, ha il giroscopio e ha qualche cos'altro che non mi ricordo, ma non ha il GPS purtroppo, e l'hanno finanziata su Kickstarter, hanno fatto un sacco di soldi, è uscita in vendita mi pare all'inizio di dicembre, e se volete fare dei progetti di cose in movimento è la scheda giusta, perché è integrato tutto ed è veramente veramente
c'è anche il Bluetooth, se non sbaglio, no?
Ha il Bluetooth, ha il Wi-Fi e ha l'Ethernet, poi ci sono tre schede diverse con più o meno sensori o connessioni, di conseguenza a seconda di quello che volete fare potete prendere la scheda per voi.
Ok, a seconda di quanto volete spendere anche
ricordatevi che il nostro codice sconto vale anche per quella lì.
Esatto.
E quindi mancherebbe il GPS in tutto questo.
Manca sicuro, la sicuro GPS.
Sicuro c'è un modulo per attaccarcelo, perché questo ha ingressi.
No, ma guarda, ormai le schedine GPS sono seriali o sono Bluetooth, si configurano a una velocità pazzesca.
Quindi. Bene, allora possiamo dire agli ascoltatori che nelle note della puntata troveranno un link dove procurarsi una schedina GPS a gratis, se ce li hanno ancora.
Davvero? Ah, bello, bravo, bravo, bravo.
Fantastico. Aspetta, non dirlo agli ascoltatori, lo rimane a noi, così ce le prendiamo noi. E poi si avanza.
Non so, io l'ho trovata diversi mesi fa, mi pare te l'avessi anche già accennato. Me l'hanno mandata con addirittura l'adattatore USB seriale, perché io l'avevo presa per quello, tra l'altro. E da poco è uscito su un blog famoso di un tizio che sarebbe quel Chantrel che parla molto spesso di IoT.
Ah, esatto, sì.
Che anche lui l'ha presa per l'adattatore USB, è arrivata e insomma adesso praticamente sono out of stock, probabilmente perché c'è stata una richiesta.
Se tu ti metti una cosa gratis sul web, la fine
finisce.
Sì, ma tu pensa che ce l'avevano gratis fino a pochi giorni fa e nessuno li cercava. Esatto. Adesso è scoppiato il boom di questa cosa qua. Una schedina, tra l'altro, che a quanto pare funziona anche discretamente bene, e manca solo l'antenna.
Okay, tenete conto che se voi usate la batteria che vi portate in tasca per la ricarica del telefonino su un Raspberry Pi 0 e ci mettete un'antennina GPS di questo tipo qua e andate a camminare in montagna, tornate e avete, col software giusto, il tracking della passeggiata che vi siete fatti.
Ci stavo pensando, alla fine si può fare, no? Perché giustamente quello è USB.
è di una comodità bestiale, soprattutto perché il Raspberry Pi Zero consuma poco e quindi la batteria tiene tranquillamente tutto il tempo della vostra
passeggiata. Tra l'altro, se fai come dici tu, ovviamente è tutto wifi spento eccetera, è solo il logging del GPS.
Sì, non so quanto possa consumare l'antennino del GPS, però oddio, secondo me con una batteria da 10.000 mAh ce la si può fare.
Ho trovato il blog di cui parlavamo, Giuliano, mentre parlavamo. Cioè, di cui parlavi? Sì. È free.
Ma sì, sì, è free, sì, no, per davvero?
Sì, ma sicuramente sì, sarà out of stock, però uno può vedere.
Ma, sì, free, ma ci devi pagare le spese di spedizione.
Vabbè, ho capito. Ah, boh. Quanto sarà? C'è un costo che
1000 euro.
1000, sai, vai in una busta, sì, ecco, da lettera. Cioè.
No, ma mi pare che io abbia pagato sui 3, 4 euro, 5 euro, una cosa così.
Ok, quindi è fattibile.
Perfetto. Bon, il passo successivo non è una scheda, non è roba da programmare, ma io ce l'ho ed è una figata pazzesca. Signori, il Chromecast, l'ultima versione, quella di Tonda, è bellissimo. Ce n'è di due tipi diversi, c'è quello audio e c'è quello video. Ho preso prima di Natale quello di video per poter usare in maniera comoda Netflix sulla mia televisione vecchissima che ha 4 anni e che quindi non ha l'app di Netflix. Lui si alimenta dalla USB del mio televisore, quindi non ho neanche dovuto attaccare un altro cavetto per l'alimentazione. La configurazione è di una banalità che mi ha lasciato veramente basito. Nel senso, si mette l'app, il telefono riconosce il Chromecast, si attacca sul wifi e funziona tutto, e fa lo streaming video sulla vostra TV di un sacco di app, per esempio Netflix, per esempio YouTube. Se avete il portatile, potete fare lo streaming sulla televisione della vostra pagina di Chrome, piuttosto che la presentazione in PowerPoint senza fili. Ha il vincolo che deve essere attestato a un wifi.
Se non ricordo male fa anche lo streaming di VLC, ma non mi vorrei sbagliare.
VLC streama tutto praticamente.
Questo direi che non l'ho provato, però mi sembra una prova interessante. Quello audio,
io quello vecchio,
invece è ovviamente è soltanto audio, quindi non ha il...
Scusa Francesco, c'era tutti e due le prese?
Sì, l'ultimo l'ho preso adesso perché ho dovuto dismettere Volumio e quindi lui mi sostituisce Volumio.
Ok.
Praticamente si configura nello stesso modo con l'app dal telefonino, lo attaccate su un paio di casse, lo alimentate e dalla vostra app di Spotify piuttosto che Google Music piuttosto che Apple Music passate lo streaming direttamente sulle casse. La cosa comoda è che con l'ultimo aggiornamento firmware potete farvi la casa come le casse Sonos a un prezzo molto più basso, perché potete dare dei nomi e potete fare streaming della musica su tutti contemporaneamente. Di conseguenza, se volete ascoltare la musica in camera, in bagno, in cucina e in sala, al posto che alzare il volume a palla su una cassa solo, ve l'ascoltate in tutta casa e fa 40 euro per ogni coppia, che è molto
la
meno
felicità
delle
di
casse
mia moglie. La felicità di mia moglie.
Guarda,
i 40 euro dici ancora per cose così.
No, e io l'ho trovato davvero comodo. Poi, tra l'altro, ho scoperto che con iOS funziona benissimo, con Android funziona ancora meglio. Perché con iOS devi aprire l'app, controllarlo, gestirlo. Con Android tu passi lo stream video o audio, a seconda del Chromecast, sul dispositivo hai il widget sullo schermo bloccato. E quindi fai pausa e alzi il volume a una velocità pazzesca.
Ok, quindi... consigliabile, diciamo.
Assolutamente.
Mia figlia
sì,
lo usa tantissimo per YouTube, lo usa tantissimo.
E se avete un vecchio televisore, davvero ve lo trasforma in TV smart con 40 euro. Quindi, secondo me,
io sono un grande fan di questa roba, perché la televisione Sony smart, che è ancora un po' smart, però aspetta un anno che non aggiornino più il sistema e le applicazioni e diventa stupida, fondamentalmente. Quindi...
Ma è come quella di mia. Io La mia TV che ha 4 anni la uso come un pannello con le HDMI, né più né meno.
Quindi d'accordo, quindi diciamo consigliamo a tutti quelli che hanno una televisione stupida o che si sta stupidendo di poter utilizzare il Chromecast per ravvivarla,
sì,
diciamo.
L'unico difetto vero è che rispetto al Chromecast precedente ha bisogno di una Wi-Fi per poter funzionare. Di conseguenza è scomodo da portarselo in albergo, ecco.
Ok. L'altro, vabbè, diciamo, molti alberghi però te lo permettono.
Eh sì, però non puoi da lui fare l'autenticazione sulla Wi-Fi via pagina web, se non erro.
Ok, vabbè. Allora, diciamo che è per casa.
Sì,
però,
sì, sì.
Ok.
Per casa funziona benissimo.
Perfetto, va bene. Quindi abbiamo passato anche questo. Come... Ok, a questo punto, diciamo, fermi un attimo, perché in Skype abbiamo una cosa che ogni tanto ritorna.
Giusto, giusto. C'è la pausa dolce. Visto che ci chiamiamo Geek Cookies, abbiamo coinvolto, come sempre, Valentina per presentarci i suoi ultimi biscotti che, come tutte le volte, io ho già assaggiato e vi garantisco che sono molto molto buoni. Ci sentiamo tra un attimo.
Ciao, rieccoci all'appuntamento mensile con i biscotti, quelli veri. Questa volta ho preparato i Cantucci, biscotti della tradizione italiana, ma li ho riproposti in una versione insolita, con pistacchi e cioccolato bianco. Ecco come si fanno. Per circa 30 biscotti ti servono 2 uova, 150 g di zucchero, un cucchiaino di miele, 280 g di farina, 2 cucchiaini di lievito per dolci, 150 g di cioccolato bianco, 100 g di pistacchi sgusciati e la buccia di un'arancia. La prima cosa da fare è per riscaldare il forno a 200 gradi statico. Trita grossolanamente sia il cioccolato bianco che i pistacchi e tienili da parte. Separa i tuorli dagli albumi, sbatti rossi con il miele e la buccia d'arancia grattugiata. Gli albumi invece montali fino a farli schiumare, quindi aggiungi gradualmente lo zucchero e continua a montare fino ad ottenere una meringa lucida e spumosa. Unisci i tuorli agli albumi e poco per volta aggiungi la farina setacciata insieme al lievito, mescolando con una spatola con movimenti dal basso verso l'alto. Solo alla fine aggiungi i pistacchi e il cioccolato bianco e distribuiscili nell'impasto. L'impasto sarà molle e un po' appiccicoso, è normale. Per intenderci deve essere più consistente di una pastella per le torte, ma non sodo come una pasta frolla. Dividi l'impasto in 3 parti e forma altrettanti filoncini larghi 4-5 cm. Aiutati con le mani per modellarli. Dagli una forma bassa e allungata. Infornali e cuocili per circa 30 minuti. I filoncini devono essere dorati. Sfornali, farli raffreddare per una decina di minuti e intanto abbassa il forno a 120 gradi. Taglia quindi i filoncini a fette e disponi le fette appoggiate su uno dei lati sulla teglia. Infornali nuovamente e fai cuocere per 15-20 minuti per lato. Fai quindi raffreddare e avrai biscotti dorati e croccanti. Conservali, se ci riesci, chiusi in una scatola di latta per qualche giorno.
Bentornati dopo la parte golosa di questo podcast. Continuiamo con il farvi spendere. A questo giro spendere tanto, perché è una cosa che noi non abbiamo. Io personalmente desidero da quando è uscito, ma i Lego Mindstorm sono ancora un po' fuori portata perché costano un po' troppi soldi. Però non sono solo per bambini, li ho visti e si può fare davvero l'impossibile con questi mattoncini. Se avete, mi pare ci vadano 350 euro, è un po' caro. Se avete disponibilità, secondo me, non è gioco per bambini, cioè i bambini ci si divertono, ma per chi come noi programma, fa queste cose, con i Lego si salta tutta la parte di saldare i dispositivi, i fili di qua di là, e si fanno dei macchinari non da poco. Cercate su YouTube Lego Mindstorm e poi andate a comprarli.
Ok, o se siete bambini ricchi, diciamo.
Sì, giusto, giusto.
Cosa che noi non siamo, quindi sono verde.
Mario, avevi un hack con il Raspberry da proporre, giusto?
Ah, giusto, infatti, come tu dicevi, il Mindstorm c'ha quella sua, il Brain, cioè il processore principale, che è un mega mattoncino Lego con un processore dentro, che adesso non ricordo esattamente cosa c'è. Ovviamente i buoni smanettoni hanno fatto sì, perché abbiamo tutta questa roba che è comandata da un cervellone principale e non possiamo metterci quello che vogliamo? Bene, c'è gente che ha creato una roba che si chiama BrickP, cioè prende a sostituire il mega bloccone con la CPU e tutto il controllore con un Raspberry. Quindi fondamentalmente tutto quello di cui parliamo fino adesso può essere inserito come cervello pensante di questi progetti Mindstorm, e quindi poi interfacciarlo con tutto il mondo di cose di cui parliamo, sensori, potete scrivere programmi che comandano i Mindstorm in Python o in quello che volete, programmi visuali con Scratch, quindi diciamo apre una serie di possibilità assurde per una cosa che già esiste. Quindi secondo me questo è davvero il concetto di hack: prendi una cosa che già esiste e la rendi, diciamo, versatile e più aperta per fare altre cose. Quindi sono d'accordo per i bambini ricchi che vogliono comprarsi questa cosa e a Carla, quindi fatelo e fateci sapere.
Tenete conto che la parte di Lego ha una cosa che non è da sottovalutare: ha già tutta la parte di cinghie, ingranaggi, pezzi, è già tutto perfettamente allineato, quindi se volete fare qualche cosa di meccanico con 4-5 pezzi Lego già fatti, non dovete diventare matti a adattare degli ingranaggi o queste cose qua. Funziona davvero molto molto bene.
Quindi diciamo sì, la parte meccanica è già fatta.
Assolutamente.
Di quello, sì, esattamente.
E poi fatevi un giro su YouTube. C'è per esempio un macchinario fatto con i Mindstorm che fa quello che io non sono mai riuscito a fare in 37 anni: risolve il cubo di Rubik.
Ah, giusto, l'avevo visto. Ma c'è anche roba roba per fare scannare i libri, fare fotografie, scansioni dei libri, girare le pagine. Fatto quello che ho visto, sì, è bellissimo.
Sì, c'è roba pazzesca. Da questo punto di vista, YouTube insegna veramente tanto. Ho anche visto un canale sul Raspberry Pi 0 di un matto che salda la porta USB, mette la WiFi occupando pochissimo spazio. Insomma, fa delle cose mica da ridere. Bene, direi che a questo punto possiamo tirare in ballo Giuliano.
Buon Giuliano.
Perché oggi uno dei gingilli, che tra l'altro costa anche poco, l'avete sentito settimana scorsa, è quello che vi proponiamo, l'ESP 82666. Vero Giuliano?
Che sicuramente è un bel gingillo che vi farà perdere un pochino di tempo, però perdere in fra virgolette, avrete qualcosa in più in casa per sviluppare qualche progettino sull'IoT, soprattutto a prezzi decisamente contenuti. Abbiamo visto che stiamo parlando di 3, 4, 5, 6 euro per un sistema completo che si connette col WiFi, che vi dà la possibilità di loggare per esempio i dati dei vostri sensori e di accederci via cellulare. Insomma, un bel oggettino per chi vuole cimentarsi in questo mondo dell'IoT, che sta diventando estremamente interessante.
Molto molto bene. Non contenti, ora vi proponiamo una scheda alternativa al Raspberry Pi, ma che ha una caratteristica particolare: $9 ed è grande, mi pare 4 cm per 4.
Sì, più piccolo. Scusami, vai.
Sì, no, dicevi?
È poco più piccola di un Raspberry o di un Arduino, più o meno.
È piccolissima e costa poco ed è un altro system on a chip con un sistema operativo Linux che potete usare per i vostri progetti. Ora non so se è già in vendita, perché è stata chiusa la campagna Kickstarter, mi pare, 3-4 mesi fa.
Diciamo, io l'ho ordinato. La campagna è stata chiusa, sì, un paio di mesi fa, però con grande disappunto dei baker hanno cominciato anche a metterlo in prevendita. Io sono stato uno tra quelli che l'ha preordinato. Si dice che verso giugno cominceranno a spedirle, riempendo prima gli ordini dei baker e poi quelli che l'hanno ordinato dopo. Quindi io ne ho ordinate due, quindi mi dovrebbe arrivare, diciamo, sai come vanno le campagne Kickstarter, cioè paghi e poi se ti arriva
e
forse.
E poi aspetti,
esatto.
Sì, vero, vero.
Diciamo che il buono è che tutta open source, come dicevi tu, loro utilizzano una distribuzione loro, che se non sbaglio è anche basata come Raspberry su una Debian, quindi fondamentalmente tutto open, a differenza del Raspberry in cui il chip è completamente proprietario, alcune cose sono chiuse. Però onestamente vi dico che mi sto rimangiando le mani un po' come fai tu con i tuoi ordini, perché da quando è uscito lo zero dovrei imparare una cosa nuova. C'è già lo zero, basta lui, va bene così.
Sai cosa? Che purtroppo lo zero ha questo grosso limite, che non ce n'è tanti, perché sennò davvero, sì. se ci fosse vendita tranquillamente su Amazon del Raspberry Pi Zero, uno se ne compra 10, io mi sarei già fatto tutto il progetto della casa domotica. Il fatto che ce ne siano pochi limita. Io spero che raggiungano poi la maturità di venderli giusti, cioè che quando uno li ordina, no, puoi ordinarne solo uno per volta, solo quando c'è, e solo una, esatto, volta ogni quello tre, no, mesi.
Per adesso, ma infatti è come tutte le cose nuove, per adesso non ne vale la pena, cioè quelli che abbiamo ordinato noi abbiamo pagato più di spedizione che per l'oggetto in sé, è assurdo.
Purtroppo sì, io meno male che sono passato da casa tua, da per me, la spedizione, se no per, sì, per 5, per 4 sterline di dispositivo dovevo spenderne 24 di shipping, sì, una roba folle.
Giusto per dirvi un'idea, da me è costato 3 sterline e mezzo spedirlo, quindi più o meno uguale.
Ma
per l'Italia,
ma all'estero di Poste non si fidano, e quindi,
ma strano, niente. Com'è sta cosa?
Chissà come mai,
Brutta gente, sì, brutta, effetti, gente.
Senza motivo,
esatto. Sì, sì, senza motivo. Vi devo solo raccontare che hanno spedito un regalo per Valentina e non era tracciabile ed è arrivato il 28 di dicembre. È partito dall'Inghilterra il 10.
Vabbè, dai. Ma anche allora poi l'ho spedito io, che era una busta praticamente, ci ha messo, sì, 2 settimane e mezzo.
Sì, sì, ci ha messo più o meno lo stesso tempo che aspetterò io per le cose dalla Cina. Tra l'altro, esatto, ora che hai linkato il GPS a $5 dalla Cina, penso che lo ordinerò.
Dai,
no,
esatto.
A $9, ok.
Con antenna, con antenna.
Con l'antenna.
Esatto.
Faccio l'ordine tipo adesso, ok.
Ricordatevi delle dogane se comprate dalla Cina, ve lo dico sempre.
Sempre, sì, il rischio c'è.
Esatto, no, ma se dividete gli ordini in sotto 20 euro, Giuliano mi insegna anche.
Mi insegna.
Bravo.
No. Ma io ho fatto l'ordine, quando è stato? Due sere fa dalla Cina, di un po' di sensori. Non ci ho fatto caso, ho ordinato 10 cose diverse da 10 fornitori diversi, quindi mi arriveranno 10 pacchetti, no, con, no, delle cose da 2 grammi.
Da dove l'hai ordinato? Da che
da
sito?
AliExpress.
Ma anche io pensavo così, però mi stanno arrivando a volte insieme, a volte blocchi, cioè a volte separati, a volte insieme, anche se poi vengono spediti in momenti diversi, quindi o li mandano da AliExpress, dallo spedizioniere centrale. Non lo so.
Ah, non so.
Non so.
Comunque il totale di tutti quei sensori faceva 12 euro, quindi dovrei...
ma guarda che io ho fatto, senza pensarci, una spedizione l'ho fatta sui 28 euro, mm-hmm, e mi è arrivata senza dogana, è passata tranquillamente.
Beh, quindi noi abbiamo ordinato tipo della cartoleria per 25 euro, ci sono arrivati 19 euro di dogana.
Vi è andata male.
Sì, decisamente.
Okay. Beh, ma voi sapete qual è l'unico caso in cui a me hanno chiamato dalla dogana per dirmi abbiamo un pacchetto, cosa dobbiamo fare? L'unica volta che il pacchetto era gratuito ed erano i campioni di ESP8266 che mi aveva mandato la fabbrica, non funzionanti peraltro,
quindi sbattimento,
no? Li hanno bloccati alla dogana. Oddio. Chiedendomi, ma che cosa sono questa roba qui? Quanto vale? Io gli ho detto, guarda che non vale un tubo. E anche se valesse, costano 2,
esatto,
euro l'uno.
E anche se costasse 2 euro l'uno, sono rotti. Quindi...
Esatto.
ma non poteva saperlo prima.
Sì, ma tu devi dirlo prima, in modo che non ti fanno pagare. Comunque.
Ah, me li hanno spediti apposta rotti perché,
esatto,
io...
per testarli.
Sì, giusto. Mi arrivano lì e li butto via. Va bene.
Ottimo.
Allora, continuiamo con una cosa software. Ho detto prima che non uso più Volumio perché ho messo il Chromecast. Io l'ho fatto per un motivo molto semplice. Volumio vecchio non parla con la Wi-Fi del mio router MikroTik. E questa cosa sulla rete mi creava un po' di difficoltà. Mettere delle rotte statiche tra due reti diverse in un appartamento mi sembrava un po' una follia.
Scusa, Francesco, una parentesi. Tu hai un router MikroTik? Ah, allora mi devi consigliare, perché anche stavo pensando di comprarlo, quindi...
Buona fortuna, funziona benissimo, ma è un casino da configurare. Poi magari ce la facciamo una
okay,
puntata
allora
del
mi hai
podcast.
Fatto passare la voglia, che non ho il tempo manco
no,
di dormire.
No, si fa, devi avere un attimo di conoscenza di base
okay.
delle
vabbè,
reti,
io so,
poi
c'è il mio spacciatore di software che di software del mio fratello che lui me l'ha consigliato, quindi lo comprerò e metterò lui alla gogna per farglielo fare a lui.
No, fa anche la pasta asciutta senza nessun problema.
Perfetto, perfetto. Pasta asciutta è wifi ovviamente.
Giusto, giusto. E dunque, è uscita la beta di Volumio 2. Ha un difetto, io l'ho provata sul Raspberry B Plus, non funziona. Funziona solo sul Raspberry B e io non ce l'ho disponibile, quindi ho lasciato perdere. Michelangelo già lo sa, so che ci sta già lavorando, stavo aspettando l'uscita della beta nuova, quando esce comunque poi la
se ho tempo potrei farlo io, perché io quegli unici i due Raspberry che ho sono dei B, neanche B Plus.
Ecco, quindi. Allora funziona.
Potrei provare.
Volumio è interessante rispetto al Chromecast, che praticamente lui non è controllato, ma ha solo un'interfaccina web. Di conseguenza lui parte, vi fate tutte le configurazioni di wifi, ci potete mettere l'account per Spotify, poi lui è indipendente, si accede da un'interfaccia web molto molto semplice che funziona su qualunque dispositivo, non serve nessuna app, e si può fare tutta si possono fare tutte le cose che volete con la musica. Tra l'altro ha una cosa che non ha il Chromecast, fa da AirPlay, quindi se avete dispositivi Apple lui viene visto come altoparlante, ovviamente se è nella stessa rete dei dispositivi Apple e da me, quindi non
ma devo dire che questa cosa lo fa anche Kodi o XBMC, io lo uso regolarmente.
Benissimo.
Però aspetta una cosa, sì. Devo dire che Volumio, dal punto di vista, come dicevi tu, dell'interfaccia web, di grafica, di design e di funzionalità, è una cosa sublime, quindi non voglio dire che Kodi è comparabile.
Bene, bene. No, ma io direi che Michelangelo, tra l'altro, lo ha fatto tutto lui, è stato bravissimo, nel senso che ha fatto un prodotto veramente di livello. Io sono molto curioso di vedere il 2, solo che comprarmi un altro Raspberry per provarlo mi sembrava un po' troppo.
No,
e quindi ora ho il...
Abbiamo compri sempre cose, prendi un Raspberry per noi per fare solo i test, dai.
Ma ora ho tolto quello di Volumio, quindi ho lo 0 e il B Plus per fare tutte le prove che voglio. Ho anche uno Shield Audio con il DAC, che a questo punto non mi serve più.
Perfetto. Ok, mi sa questo che sono... Comunque, onestamente, sono stupefatto che siamo riusciti una volta a stare nei tempi e...
No, anzi, siamo persino in anticipo.
Allora, cazzeggiamo un po', dai, subito.
No, dai. L'ultimo dispositivo che io mi sento di consigliarvi, che se fate di queste cose, oppure se dovete mettere mano al PC dell'amico che vi porta a casa, che vi lascia, che è comodissima, è la tastiera Logitech K400R.
Che io non conoscevo, no, non l'ho vista dal tuo link, è fichissima.
Allora, è una tastiera che costa una quarantina di euro, ora non me lo ricordo.
39,99 dollari, 39,99 dollari.
Ecco. Perfetto, vabbè, quindi sì. 40 euro. È una all-in-one, cioè ha sia la tastiera che il trackpad. È una tastiera compatta, quindi alcuni tasti sono un po' spostati, tipo lo shift è di una antipatia rara, ma è un dettaglio di poco conto. Ha due batterie e ha la chiavettina Logitech. Voi infilate questa chiavettina in un dispositivo qualunque. Io l'ho provata su PC Windows, l'ho provata sul Mac, l'ho provata su un piccolo PC solo con Android dentro, l'ho provata sul Raspberry, funziona sempre. Voi avete mouse e tastiera sempre funzionanti, anche dal BIOS del PC. Quindi
che cosa usa per collegarsi? Bluetooth?
Ah no, ha un suo protocollo sulla sua chiavettina. E la tastiera esce già programmata per parlare con il suo dongle USB, funziona istantaneamente. Ha l'interruttorino on-off, quindi se la usate praticamente non dovete neanche togliere tutte le volte le batterie, la spegnete e basta. Ed è di una comodità bestiale. L'unica cosa dove non l'ho provata, perché io non ho una televisione di questo livello, secondo me funziona anche sulle televisioni con Android dentro.
Chissà, quella mia Sony mi sa che è basata su Android, potrei
provare. Secondo me sì, e devo essere sincero, è uno di quegli acquisti che io ho sempre dietro. Cioè, quella tastiera lì mi ha salvato in un milione di casi. Quindi, se vi capita di dover lavorare a PC vari, oppure dovete fare delle manutenzioni, a me ogni tanto capita che l'amico o il parente mi lascia qua il suo PC e non è un portatile, io attacco quello, non ho fili in giro e uso da quella tastiera. Ne vale veramente la pena.
Sì, esatto. Poi è comodo è che tu, una volta che sei configurato la tastiera come vuoi tu, cioè se ti compri il layout che vuoi. Il problema è che qui in Germania spessissimo la gente vuole tastiere tedesche e li ucciderei. Cioè, ho letto dei post blog, è la cosa più scomoda del programmare, perché tipo tutte le parentesi sono con lo shift, le parentesi quadre sono con shift,
no,
alt,
no, aspetta,
le parentesi graff devi fare i salti mortali.
Adesso facciamo una divagazione.
Vabbè,
seria,
anche quelle italiane, voglio dire.
Quelle si fa cagare uguale.
Avete mai lavorato sulla tastiera francese?
Sì, stavo per dire, è quasi allo stesso livello di schifo di quelle tedesche.
Le tastiere francesi sono delle azerti, non sono delle QWERTY.
Perché sono francesi loro che devono farsi
e
vedere.
Attenzione, se tu scrivi da un tot tu vai in automatico sui tasti, poi leggi
morto
quello che hai scritto e dici che cacchio ho scritto.
Ho imparato
perché
il francese senza volerlo.
Cioè, guardate la vostra tastiera, al posto della Q c'è la A e al posto della V c'è la Z e ci sono altri 10
certo
tasti spostati.
A parte poi hanno tutti quei milioni di accenti.
Sì, sì, beh, loro hanno un sacco di accenti, cediglie, eccetera, ma i tasti base sono spostati. Inserite la vostra password su una tastiera francese.
No, è
bloccate l'account prima di riuscirci.
Guarda, io tastiera americana tutta la vita, onestamente.
E però non ha gli accenti nostri.
Perché tu se usi Mac, se usi Alt E c'hai gli accenti, se usi Alt U c'hai l'umlaut, Alt N c'hai la tilde, quella spagnola, eccetera.
Ah, ok.
Oppure fate come faccio io.
La tastiera sarda.
La tastiera sarda che non ha accenti,
è il tasto
perché nel senso io non li uso
parte.
Io non uso gli accenti, purtroppo sono abituato al Commodore 64, è una cosa che mi porto dietro da una vita, e quindi non faccio mai la lettera con l'accento, ma faccio la lettera più l'apostrofo. E dopodiché sul correttore ortografico correggo le varie parole.
Sì, è comodissimo.
Vabbè. Se devo fare una cosa ufficiale, altrimenti in chat, come noterete,
esatto,
non c'è proprio da farne.
Hai pensato che tu cercassi le parole apposta senza accento per essere più ricercato, diciamo, invece è questo il motivo.
Beh, diventa difficile il verbo essere senza l'accento, eh?
Lo so, si capisce. Lui e
no, ecco l'apostrofo, capito?
È giusto. Sì, un po' si incasina.
Io sono sai cos'è? Io sono abituato all'asci, quello standard, non l'esteso.
Ah, non quello esteso, bravo, giusto. Quindi con 8 bit
ora
abbiamo
che
fatto.
C'è l'UTF-8 con tutte le faccine?
Sì. Vabbè, io uso, no, dovreste vedere il tipo di 7 caratteri che uso sul mio terminale, cioè non ho idea di quanti. È unico, esteso, con poi faccine, simboli dei file, cioè delle robe più assurde.
Va bene. Allora no, direi che abbiamo chiuso in 40 minuti. Siamo stati bravissimi.
Mettiamo 20 minuti di noi che cantiamo ubriachi, tipo dopo per finire. Giusto per...
Magari no, dai, su,
no,
su.
Non ubriachi, allora, che è peggio, forse.
Sì, forse sì.
Ok.
Bene, direi che vi abbiamo dato un po' di spunti su cosa comprare, dove comprare. Io vi ricordo che se andate sui siti tipo Adafruit o SparkFun e cominciate
morti
a guardare,
non fatelo
e spendete tutto il mondo, perché davvero io mi sono disiscritto dalla newsletter di SparkFun perché arrivavano certe cose che dicevo no, ma
esatto,
io questo devo averlo.
Francesco, comunque volevo dirti, la tastiera che ti ho fatto vedere ha un unico difetto: non è cinese, quindi noi non possiamo comprarla, mi dispiace, è Logitech.
È peggio per voi, io ce l'ho e ne sono soddisfattissimo.
Ok.
Comunque io volevo dire che c'è di peggio di Adafruit e SparkFun, c'è di peggio.
Lo so, c'è molto di peggio.
No, ma sai cosa? Che per esempio anche su AliExpress c'è un sacco di roba, ma è difficile da trovare, perché su AliExpress c'è
tutto:
l'abbigliamento, le automobili, i razzi spaziali, cioè c'è veramente troppa roba. Invece questi qua che sono specifici e che dici,
so,
cacchio, ma c'è questo tipo di LED, però nella categoria LED ce ne sono altri 8 milioni di tipi diversi e ti viene voglia.
Ma secondo me, diciamo, il fatto di comprare dai cinesi, tu già hai un'idea già fatta, però dai cinesi, da fornitori cinesi. Se compri da questi siti specifici, secondo me il buono è che tu finanzi anche la loro ricerca di cose particolari, e a volte tipo Adafruit ha anche sviluppato delle schede loro.
Sì, quindi, ma soprattutto hanno dei tutorial fatti benissimo.
Adafruit è fantastico, cioè proprio,
sì,
come si chiama lei?
Lady Ada.
Sì, ha delle cose ma fatte veramente bene, cioè secondo me potrebbero essere messe come argomento nelle scuole.
Sì, ma quello dico, alla fine se tu compri da loro paghi qualche dollaro in più, però finanzi quello, quindi in un'ottica del futuro, se tu vuoi avere altre cose belle, altri tutorial, conviene finanziarli. Quindi diciamo, per l'ottica di noi che siamo persone che siamo già nel mondo del lavoro da un po' di tempo, ha senso. Poi ragazzino che vuole andare a completo risparmio, ovviamente compra dai cinesi, non come facciamo noi, eh.
Sì, poi non penso fa, che comunque comprare da Adafruit, che è americana,
ma sicuro, io mi ricordavo fosse australiano.
Sono più lunghi.
Sì, oddio, dipende dalle cose, perché con l'Europa in genere, con l'America c'è un pelo di cose più facilitate, però boh. Io non ho mai ordinato una cosa dall'America da qui, onestamente. Quelle poche volte sono stati tempi abissali. Onestamente dalla Cina è andato più veloce.
Guarda, io sto aspettando, ordinato il 6 di dicembre una cosa su Amazon che non sapevo che fosse venduta da un rivenditore americano. L'ho ordinata il 7 di dicembre, doveva arrivarmi per Natale per me, e invece ancora non so niente.
Vabbè, vedi.
Io sto aspettando un acquario, acquario che ho preso su Kickstarter, si chiama Echo Cube.
Okay.
È un acquario di questi un po' per sfaticati,
fa tutto lui.
Nel senso che è uno di quelli, sì, che non hai bisogno di cambiare l'acqua, eccetera, perché c'ha sopra la piantina del basilico che filtra i nitrati, okay. Sai queste cose. Figo. Qui. E lo sto aspettando da novembre.
Dio, no. Ma quello è un problema di Kickstarter. Beh, non è un problema di spedizione. Sì.
Hanno fatto un boom micidiale.
Vabbè. Ok, ragazzi, direi con questo abbiamo più o meno detto tutto e di più.
Sì, diciamo. Quindi, che vi abbiamo spinti a spendere un sacco di soldi.
Bene, anche per quest'anno abbiamo fatto, la nostra missione è stata compiuta, quindi
molto
chiediamo.
Bene. Direi che a questo punto, Mario, puoi dare i contatti del podcast.
Ma certo, allora, come al solito ci trovate su quasi tutti i social network conosciuti, anche più sconosciuti e in declino. Fondamentalmente noi rispondiamo molto velocemente su Twitter, dove ci trovate all'account @gcookiecast, tramite mail, quindi vi esponiamo a scriverci se avete idee, come hanno fatto alcune persone ultimamente per farmi domandine e robe del genere, che è gcookiespodcast@gmail.com, o sul sito del nostro podcast, dove potremo anche cominciare a scrivere qualche blog post oltre a tutta la roba del podcast. Il sito lo trovate a gcookies.github.io, e lì potete trovare anche tutto il sito come è stato fatto. Quindi in più siamo anche abbastanza attivi su Facebook, ci trovate la pagina Geek Cookiecast, dove potete venire, fare un like e seguire le notizie che vi diamo, o tramite Google Plus, a proposito di gente che dice di social network in declino, ci trovate come account Geek Cookies o come Geek Cookies Podcast, la community dove in genere postiamo le ultime novità che troviamo, cose interessanti, discutiamo di argomenti sempre inerenti a quello di cui parliamo nel podcast. Il podcast lo trovate, se state sentendo lo sapete, però potete anche dire in genere a chi conoscete, farci pure pubblicità, su iTunes, cercano sempre Geek Cookies, e dove vi preghiamo, se vi piace il nostro podcast, per farci migliorare, di venire a fare qualche recensione, perché è quello che tende a tirar su la visibilità, anche se siamo in buona posizione nel reparto gadget, se non ricordo male. Se ci dà qualche recensione, qualche stellina, la cosa ci migliora. E ci trovate anche su Stitcher, sull'applicazione Stitcher per Android. Qualche volta ci trovate anche sul canale IRC, se abbiamo un po' di tempo a disposizione, o se lasciamo giusto aperto la pagina e c'è qualcuno loggato, vi risponderà se venite. Quindi direi che con questo abbiamo più o meno concluso tutto. Vorrei ricordare, Francesco, come abbiamo detto l'altra volta, che in questa puntata c'è un indizio per quelli che stanno aspettando la caccia al tesoro per Raspberry Zero. Quindi io non vi dico nient'altro, cercate qualcosa in questo file che state ascoltando. Ok, con questo direi che in più c'è da ricordarvi che se comprate le cose di cui parliamo su le cose di cui parliamo, di cui ci sono i prodotti su Amazon, noi ve le linkeremo sul nostro sito. Se le comprate tramite i nostri link, una parte di quello che voi spendere senza alcun costo aggiuntivo per noi, verrà a noi e servirà a finanziare hardware, software, altri gadget che potremmo avere per poterne parlare con voi. Inoltre la sigla che ascoltate in chiusura e in apertura proviene da Jamendo, quindi è una sigla in Creative Commons, il gruppo Pornophonic, la canzone Sad Robot, quindi la utilizziamo con le classiche licenze open. E vi ricordiamo che fino a febbraio vale ancora il codice sconto per la Yudu, quindi se volete la Yudu Neo o qualsiasi altra scheda della Yudu, avete il 10% di spese di, 10% di sconto più spese di spedizione gratuite utilizzando il codice sconto in checkout Geek Cookies tutto maiuscolo. Quindi con questo abbiamo davvero toccato il fondo e detto tutto. Se avete qualche altra cosa possiamo parlarne oppure passare ai saluti.
Molto bene, direi di ringraziare ancora Giuliano per la sua
grazie.
Presenza.
Grazie a voi.
E a questo punto buona serata, buon pomeriggio, buon quando siete durante la giornata, da Torino da Francesco.
Un saluto da Berlino e grazie per stare qui con noi e ascoltarci.
Ciao.